Dicono che il decreto sicurezza e migrazione è stato il tema centrale del Consiglio dei Ministri ed è stato approvato all'unanimità, con grande entusiasmo. Insomma, peraltro, se leggete i social, c'è molto entusiasmo anche, diremo, in ambienti insospettabili relativamente a questa vicenda. Segno che evidentemente i tempi sono davvero cambiati. Viviamo in un momento molto, molto particolare, ed è un momento in cui la sinistra, il centrosinistra, sembra essere evaporata sotto i colpi delle sconfitte elettorali, ma anche di una crisi culturale e di identità, potremmo dire, sempre più evidente, no? C'è una scarsa partecipazione anche alle recenti feste dell'Unità, a quanto ci raccontano, ma comunque in generale si avverte un senso di scoramento. E nel frattempo i sondaggi, come sapete, danno il governo giallo-verde col vento in poppa oltre il 60%. Poi Berlusconi addirittura è tornato in campo, insomma, ce n'è davvero d'avanzo. Per riuscire a capire qualcosa di quello che sta accadendo, noi salutiamo e ringraziamo davvero il professor Paul Ghisborg. Buonasera, grazie di essere con noi. Professore, il quadro è questo: non c'è da stare allegri, ma la sinistra è davvero scomparsa, si è davvero dileguata, evaporata. Che è successo?
Ma non c'è dubbio che la crisi e la situazione che lei appena ha descritto corrisponde ai fatti. E questo sarebbe il punto di partenza essenziale. Ma mi domando solo questo, non per provare a tutti i costi un accento allegro, ma proprio per farci pensare e riflettere un po'. 15 anni fa c'erano centinaia di migliaia di persone contro Berlusconi nelle strade del Piazza San Giovanni e in altri luoghi. E quel movimento, che era in gran parte ha fatto un contributo molto, molto importante alla lentezza e alla fine la non presenza del riformismo che Berlusconi ci ha sempre promesso. In altre parole, questi movimenti hanno contribuito a un ridimensionamento del caso. E queste persone, che sono molte, moltissime, o che hanno fatto quelle lotte, o che entrano a fare 40-50 anni adesso, questo è una fetta molto grossa della società italiana. Sto pensando alle decine e decine di migliaia di insegnanti, o a tutti quelli che lavorano nell'ospedale. Io non credo, io so che ho delle persone che a tutti i livelli lavorano all'università. Io so che questa gente è disperatamente in ricerca di un'organizzazione anche molto defilata, molto soft se volete, o molto individualista. Stanno cercando in qualche modo una ripartenza sia culturale sia a livello organizzativo.
Ma da dove si riparte, professore? Perché lei ricordava giustamente la stagione dei movimenti di cui fu protagonista, il movimento dei professori, la stagione dei girotondi, però allora ci fu una risposta immediata, i movimenti occuparono uno spazio che i partiti avevano abbandonato e poi ci fu la spina dorsale della CGIL, no? Del sindacato che con la battaglia sull'articolo 18, ricordiamo tutti, portò 3 milioni in piazza, a Roma. Oggi tutto questo sembra mancare.
Non, di tutte le cose, quello dell'assenza con qualche notevole eccezione come Maurizio Landini, sono disorientate. Io non ho una risposta, posso solo dire, fare riferimento alle parole che ho utilizzato nel mio ultimo libro sulle passioni e la politica. Noi dobbiamo trovare la passione per la politica, ed è una politica non di ambizione, non di narcisismo, non di tutte le passioni negative che sono passate, sono chiamate le passioni machiavelliche. noi abbiamo bisogno di un'idea della politica che è molto diversa, di compassione, di pazienza, di empatia per altre persone. Io credo che questo, il dibattito sulle passioni, è un modo di attrarre le persone e rientrare nelle battaglie. Ma non, la prego di non chiedere di me una soluzione.
No, no, sono, no, assolutamente.
Sono perso quanto siete voi.
Assolutamente, però le chiedevo se lei vede più la possibilità della rinascita di un movimento di piazza come fu allora, o è più probabile invece che la risposta paradossalmente, e quindi un movimento dal basso, no, per intenderci, o la paradossalmente la risposta potrebbe venire dall'alto. Ad esempio Eugenio Scalfari nel suo editoriale di ieri parla della necessità di rimettere mano al Partito Democratico, ma anche di creare questo movimento europeista, no, che dovrebbe andare a raggruppare molti dei ceti medi a cui lei faceva riferimento. Probabilmente, per quello che posso leggere dalle intenzioni di Scalfari, potrebbe addirittura raggiungere un 15-20% dell'elettorato. Lei vede più probabile la soluzione dal basso, oppure queste ipotesi così più legate all'appartenenza ideale ad un concetto?
Uno non esclude l'altro. Uno non ha mai escluso l'altro, mettiamolo in altro modo. Il movimento di basso non voleva escludere il PD, ha un record molto brutto dal punto di vista del coinvolgimento a livello veramente di non necessariamente di piazza, ma di partecipazione. Loro hanno tante volte parlato della partecipazione, come a Renzi, a Leopoldo, senza mai praticarla. Era una falsità, e questo gli è costato in modo molto duro. Per l'Europa voglio solo dire questo, che io sono europeista, che sono inglese, vengo per vivere in Italia da molto tempo. La mia famiglia è una famiglia ebraica, di immigrazione a Londra all'inizio del secolo, allora del secolo scorso. Allora io sono con l'Europa, non c'è, però l'Europa e anche la sinistra dell'Europa ha accettato un programma economico basato sul neoliberismo, sull'austerità. Quello che hanno fatto gli europeisti, anche Merkel, nessuno in Italia ha sollevato ha messo la sua voce contro. Quello che hanno fatto in Grecia era veramente la fine dell'ideale europeo. Non si poteva e non si doveva comportarsi così. Invece, allora, per avere un partito europeista bisogna avere una nuova visione di cos'è la politica e le istituzioni europee. Se è un neoliberismo continuo, io non ci sto neanche per un secondo, pur essendo un europeo di cuore e anche di testa.
Grazie, grazie professor Paul Ginsborg, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Anche a voi, arrivederci.